Allora, dopo questa importante pausa, è il momento di ascoltare le poesie di Antonio Riccardi. Io ringrazio Antonio per essere venuto questa sera, lui è già stato ospite, mi ricordo, su un anno e mezzo, due anni fa, di un'altra serata dei Vini Diversi. Se è vero che il vino che abbiamo, che il nostro Alfiere Bianco è appena stato nominato tra i primi 5 vini d'Italia, invece Antonio è stato nominato oggi cittadino di Sesto San Giovanni dell'anno, questo lo dico per prenderlo in giro perché ha accettato, però ha tutta la mia invidia perché è stato premiato dalla Estrada, no? Come si chiama? E questo, se non altro, cioè, il premio era quello in realtà, il resto era... No, io dicevo, ringrazio Antonio della disponibilità di questa sera, sia per la disponibilità in sé, sia perché questo lui sa che non sono abituato a dire cose per compiacenza, sia perché credo che sia uno degli uomini nelle posizioni più difficili e meno invidiabili d'Italia, perché come sapete Antonio dirige la collana dello Specchio di Mondadori, ereditando una situazione difficile, non tanto, cioè difficile perché è difficile fare praticamente l'unica grande collana di poesia in Italia, e penso sia difficile farlo a 35 anni, cioè quindi non potendo puntare sulla Autoritas, che se non altro viene dal tempo e dall'esperienza e dall'intoccabilità degli anziani, ma ha assunto questo rischio mettendosi in una condizione sicuramente non agevole, tanto più che a questa collana o comunque al mondo di Mondadori stanno facendo riferimento anche altre importanti esperienze per la poesia, come la recente acquisizione della rivista Nuovi Argomenti. Lo dico perché innanzitutto capisco che la sua posizione è una posizione di responsabilità importante, e questo mi fa piacere che ci sia da parte sua la disponibilità a questo lavoro insieme come quello di questa sera, da una parte. Dall'altra parte perché capisco che un lavoro come il suo, sia per lui come autore, perché si tratta comunque innanzitutto di un autore di poesia, Antonio, prima anche di un gestore di poesia, sia per il suo lavoro come autore, sia anche per la sua esperienza personale, credo che la possibilità di familiarità con momenti come questo sia importante, e sono contento perché lui è disponibile a questo. Scusate se insisto un po' su questa cosa, ma i poeti che sono presenti e chi di voi ha qualche frequentazione con le case editrici capisce cosa voglio dire. Oggi viviamo in un momento in cui dal punto di vista editoriale la poesia vive un momento difficilissimo, ma difficilissimo non tanto perché si fanno pochi libri o se ne vendono pochi, ma difficilissimo perché spesso le valutazioni sul valore della poesia sono lasciate in mano a persone che non amano la poesia, ma che amano altro. Ora, in qualche modo nella figura di Antonio per tutti noi c'è come una possibilità di confronto chiaro, perché comunque si parte da una passione comune, e questo è sicuramente importante. Ma non mi fermo qui perché poi il resto che verrebbero solo in me delle critiche, per cui mi fermo.
Io per fortuna devo soltanto presentarlo criticamente, così vediamo. Peraltro, dopo che hai ricevuto il premio dalla Natalia, credo che qualunque monumento critico ti lasci del tutto indifferente.
Tutto in declino.
E quindi anche se dicessi che sei... vabbè. No, dunque io volevo parlare invece seriamente della storia poetica di Antonio, perché secondo me è abbastanza rappresentativa di una condizione diffusa che è quella dei poeti più o meno della stessa età di Antonio, quindi di poco oltre i 30 anni. E Antonio è il primo poeta di questa generazione che è arrivato a mettere insieme, dopo un lavoro credo durato circa 10 anni, un libro completo, organico, con una imbastitura molto ampia, quasi in forma sia pure frammentaria, di poema. Questo libro è Il profitto domestico, uscito l'anno scorso appunto da Mondadori, dopo che ne era uscita una specie di piccolo specimen su un quaderno collettivo nel 91, uscito da Guerini Associati. Ecco, secondo me questo libro ha la capacità di di rappresentare la situazione dei poeti intorno ai 30 anni, i quali si sono trovati a gestire una situazione molto difficile, che forse rende conto in chiave metaforica anche del rovello, dell'ossessione, della rovina che in questo libro si trova. I poeti di 30 anni, quelli che oggi hanno poco più di 30 anni, si sono trovati ad operare subito dopo il duro riflusso della fase più esagitata della neoavanguardia, e dall'altra parte a fare i conti con dei poeti che di fronte a quello che la neoavanguardia aveva smontato si erano proposti in un modo molto intellettualistico e molto mentale di ricostituire una funzione della poesia, a volte anche con buoni risultati, ma sicuramente c'era stata una sorta di errore di ipercorrettismo, una ripresa della funzione della letterarietà, della funzione sociale, della mitologia in poesia. Ecco, i poeti che in quel torno di anni si trovano a scrivere sono stretti fra questi due fuochi. La via, credo, che Antonio ha intrapreso è quella di ridare una autenticità alla parola, e per far questo fa qualche cosa di simile forse a quello che come orizzonte di operazione, quello che aveva fatto Ungaretti all'inizio del secolo, cioè rinomina e risillaba le parole, si rifà dalle strutture elementari. Infatti io credo che questa generazione di poeti, per ridare autenticità alla parola, abbia dovuto accettare lo scotto di tagliare via una parte della bellezza della poesia. Una volta, parlando di versi con Antonio, lui mi disse: ti devi sacrificare, devi fare il sacrificio di togliere le cose belle, come se questa poesia, per essere autentica, dovesse pagare il prezzo di un taglio e di una cauterizzazione per essere vera, per riavere una sua credibilità. Allora forse in questa chiave si capisce anche perché la storia familiare, perché Il profitto domestico è un romanzo familiare, quanto mai lontano, e in questo molto interessante ed esemplare da quello bertolucciano della camera da letto, in questo romanzo familiare il filo rosso che tiene insieme tutta la storia è il tema della rovina, la rovina che attanaglia la storia di questa famiglia attraverso i suoi vari personaggi, dal sacerdote all'epilettico, al soldato, al compagno di collegio del grande investigatore Bottego, questo senso della rovina incombente. C'è una poesia in una delle sezioni del libro molto breve che leggo e dice: non sarà più felice, mai più felice come prima, chi cade in rovina. Di colpo non sa più niente, come se niente fosse mai stato o potesse tornare in tempo. Ecco, io ho l'impressione che in un certo senso, volendo anche forzare i termini, questo libro, tutto attraversato da questo tema della caduta, possa essere preso come una metafora di poeti che si sono trovati a lavorare dopo una sorta di rovina culturale, che si sono posti che hanno intrapreso la speranza di ricostruire qualcosa, e che per farlo sono ripartiti dal basso, da strutture elementari e da una necessaria eliminazione del di più. Quello che di buono è accaduto è che in questo libro, nel fare ciò, non si toglie via lo scenario del mondo. Da Cattabiano, che è il paesino nell'Appennino parmense dove si trova la tenuta di famiglia dei Riccardi, da Cattabiano si vede il dorso astrale del mondo, si guarda l'intera vastità del mondo, anche se da quel piccolo osservatorio. Però per fare questo bisogna tornare a sillabare le parole, ad essere parsimoniosi, ad usare solo e soltanto parole stringate, quelle che occorrono. La bellezza, per essere detta, non può più essere cantata, ma deve essere raccolta con poche parole, quasi come se fosse una lesione. Grande è la differenza con Bertolucci: Bertolucci fa delle lasse lunghe, dei versi a gittata continua, Riccardi, per raccontare la sua storia di famiglia, usa delle poesie brevi, dei versi brevi, scanditi, molto rastremati. Alla fine però c'è una speranza nel libro, questa speranza è una figura femminile positiva che si intravede nell'ultima sezione del libro, e forse a metà fra l'aspetto esistenziale e la scrittura, questo libro rappresenta qualcosa di simile alla statua di Enea con sulle spalle Anchise, a cui era ricorso ormai 50 anni fa circa Caproni con il suo passaggio d'Enea, e ci rappresenta un passaggio di consegne fra generazioni, un'opera culturale e poetica che va rifatta insieme, con il senso di una rovina che c'è stata e con la speranza di un nuovo futuro, di una opera da fare insieme.
Grazie, buonasera. Allora, leggo un poemetto, in realtà non leggo dal libro, ho cercato di cogliere un tono un po' più leggero rispetto a quello che è del lavoro del profitto domestico, che è un lavoro, come diceva Piccini giustamente, in progress, che probabilmente scriverò per un bel pezzo. Questo poemetto si titola Un amore di città e il tono che volevo cogliere era un pochino, come dicevo, più leggero, una specie di storia d'amore sui generis. C'è una battuta di dialogo di Scott Fitzgerald che mi piaceva e ho messo ad introdurre il poemetto, ve la leggo. Bene, che cosa vuoi fare? Baciarti. Uno spasimo di timidezza subito controllato le passò sul viso. Sono tutta sporca. Non baci la gente quando sei tutta sporca? Io non bacio la gente, sono nata prima di quella generazione. Ti troveremo una bella ragazzina che potrai baciare. Non ci sono ragazzine carine, tu sei l'unica che mi piace. Io non sono carina, sono una donna difficile. Questo era Scott Fitzgerald, naturalmente.
Perché non era male.
Non era male. Non era malaccio, infatti. Cerco di spacciarla per me. Allora, questo poemetto ha un'unità di luogo che è Milano, anzi è l'attorno di un quartiere di Milano che si chiama Chinatown, si chiama, è chiamato Chinatown naturalmente, e nel poemetto ci sono, ogni tanto compare una voce femminile che più o meno si riconosce. L'ippopotamo bianco che compare nel primo testo è quel muso di ippopotamo in gesso Liberty che sta davanti all'acquario. E poi, ma c'è qualcosa d'altro che più o meno più in là vi dico. Solleva il mondo questa sera Chinatown. Abbiamo per noi un nuovo cuore, una città nuova, tra cui l'Africa e il Sempione, leggeri come sappiamo. Ti dico, sono solo come sai da me, cara, e non altro. Abbiamo visto l'ippopotamo bianco, ricordi? E gli uomini voltarsi e guardarti passare un poco sognata. L'estate che adesso nell'aria ci dora, ci porta in poco e siamo felici, nascosti dall'erba matta dei giardini dell'ultimo impero. Così la tua carne buona e il profumo consumo all'ombra di una pianta australe e me consumo per non sapere. Vedi come sono, che mi sento disunita da questo bene e ancora vicino a perdere ancora senza niente per me. Credo di sentirti dire così, cadendo dall'aria il prossimo autunno col sale. Dall'aria leggera tra riccioli e foglie di ferro battuto, la sera che Washington trema nell'oro fino a Columbus, nell'oro e nel bene che sei, se ricordo, veniva l'estate sul nostro pianeta. Eppure, penso al tuo tempo da sola e come lo dici. Tu non sai, non puoi sapere l'agosto a Milano come certe domeniche di questi 30 anni tra adesso e il prossimo inverno. In questa prossima pezzettino c'è il Museo di Storia Naturale di Milano, di Porta Venezia, che è il luogo più straordinario del mondo, e non uso un'iperbole, e lì si può osservare ancora i pochi superstiti elementi della straordinaria collezione di Settala, che era un erudito seicentesco. Non c'era uomo di cultura che passasse per l'Italia, per Milano, che non visitasse l'incredibile museo naturalistico-astronomico di Settala. C'erano alcuni di questi musei durante il 600 in luoghi incredibili, dove le scienze erano studiate con una certa propensione anche all'alchimia, eccetera. Uno di questi reperti è il cosiddetto schiavo incatenato, che è una specie di pre-robot, è un automa su un busto ligneo di San Sebastiano, che con un complicato strumento di argani, viti, eccetera, muove le orecchie, la bocca, rotea gli occhi e emette anche un suono cupo.
Nel Museo di Storia Naturale ti vedo in un fondo di bosco dei Carpazi, tra le acace, nella neve, vicino a un formichiere. So che morirà lottando col giaguaro, lo vedi dagli occhi, dal corpo in torsione, fermo e morso per sempre nella teca. Ti vedo vicino a un'agave cubana e insieme sentiamo il lamento d'amore dello schiavo incatenato da settala. Nessuno di noi è giusto per sempre. Adesso sei là, nella siepe del tuo nocciolo. Conti da sola ogni passione perduta e pesi il bene riavuto e il difetto del non riavere per te sola. Una misura e un credito per uno. Ogni uomo perde sull'altro, ma prende una quota di dolore per il poco bene. Adesso lo so che sono perduto. Vendono la madreperla in un negozio a Chinatown talismani e animali di corallo, buoni per questa felicità. Quella non va, non è per te. Mi dici che non può andare, che non ha niente di te, nemmeno il nome, e da te cosa voglio ancora, cos'è questo niente che non mi lascia in pace. E ormai sto bene solo a Chinatown. So di te cose buone e cose feroci. Nel sonno ti sogno rovesciata e felice e sei Alice mentre cadi in un buco per un tempo lungo, forse a Chinatown, e prendi dalle mensole gli animali di corallo portafortuna. Due volte in due giorni ti ho vista così, dolce e feroce sul fondo, sulle foglie e prima nella prima estate che scintilla. Avevi ragione, non devo seguire la deriva di questo pianeta. È l'ultima. Ti chiedo come stai, come sta la ragazza più carina di Cartunia. Stanca, sono stanca davvero, non posso patire ogni cosa di questa città. E mi dico che ogni foglia è per caso e per poco e per un'ombra scura di viltà. Grazie.
Certo che la cosa che colpisce, almeno a me ha sempre colpito ascoltando la poesia di Antonio, che colpisce e che è sicuramente la sua sfida, il suo problema nel senso della sua materia di lavoro, è questa assoluta sobrietà dentro cui però si sente riecheggiare un sottofondo enorme. A me è sembrato l'impressione come di una valigetta molto ordinata, però aprendo il cui sottofondo si sente il mare, o comunque si sente molto. E credo che questo sia la virtù, e come sempre ogni virtù, il problema anche di questa poesia, e la sua energia, questo fare insieme ordine e lasciare che nell'ordine compaia ogni tanto qualcosa di assolutamente inordinabile. L'ultimo poeta anche questa sera che ascoltiamo è imprecisamente presentato come l'esordiente, ma io volevo solo in due parole, poi lascio la voce a Daniele, dire che Gianni Tavella ha nella sua figura tutto meno che dell'esordiente. Infatti Gianni, se vieni così, si rende ragione di quello che dico, cioè non è il ragazzetto che viene lì non è il ragazzetto che viene lì con quattro poesie e ti dice fammi posto, ma e non a caso mi è stato presentato da Franco Loi, la persona di Gianni è una persona che, in cui si capisce che il lavoro della poesia c'entra in maniera non superba e non come si può dire velleitariamente risolutoria con il lavoro della vita, cioè la poesia non è lo sfogo in cui Gianni risolve la sua vita. questo lo si capisce sia conoscendolo, quel poco che ci siamo frequentati, quello che ci siamo scritti, e anche leggendo le cose che mi ha dato da leggere. Per cui sono molto contento che Gianni possa, fra l'altro è di Milano, cioè abita qui a Milano, sono molto contento che Gianni possa leggere stasera insieme a Franco e gli altri amici, perché credo che comunque innanzitutto la sua poesia sia una poesia di valore, poi sarete voi eventualmente a smentirmi, ma anche perché credo che rappresenti una posizione di fronte alla poesia naturalmente bella.
Ecco, io volevo soltanto dire due parole su Gianni e poi vorrei con molta curiosità scoprirlo insieme a voi, magari anche ascoltando poesie che non siano quel po' che mi ha dato da leggere, per sapere qualcosa del suo lavoro. Ecco, per quello che ho visto, mi sembra che le poesie di Gianni Tavella emergano da una sorta di continuum della vita, di continuum vitale, con le quali sono in stretta connessione. È come se d'improvviso dalla continuità e durata della vita venisse fuori la poesia, come da un liquido amniotico in cui stava nel suo habitat, come dall'humus che l'ha fatta sorgere naturalmente. Questo perché la poesia di Gianni Tavella si applica a situazioni neutrali, quotidiane, non connotate, in un certo senso elementari, e però non è una poesia che reifica la vita, non è una poesia in senso stretto seguace della ben nota funzione lombarda della poesia del secondo Novecento, nel senso che il poeta non riempie i suoi versi di oggetti per abdicare a parlare di sé, piuttosto prende la parola muovendo da un senso di chiarezza quasi stupita che d'improvviso si fa in lui, e da una rivelazione sempre però molto sommessa e umile che la realtà sembra porgergli. A volte le sue poesie sembrano delle cartoline, ma non sono cartoline. Non sono cartoline mai descrittive, sono sempre mosse dal di dentro da una sorta di briciolo di intelligenza dell'eterno, di senso del tempo, che le presenta come una cosa che il poeta ha compreso e che ci restituisce. Una di quelle che mi ha dato da leggere e che mi è più piaciuta è ambientata, come molte sono collocate in luoghi quotidiani che anche conosciamo stando a Milano, all'Idroscalo, in un'estate che fa lucenti le autostrade che vanno verso il fuori città, e il poeta guarda delle statue di bronzo dimenticate di soldati, e quelle statue diventano un po' l'emblema di tutto quello che è già passato, l'acqua passata, la dice il poeta, di tutto quello che è avvenuto. E ormai queste statue non rappresentano più nulla per nessuno, rappresentano solo la propria dimenticanza, solo la dimenticanza, il fatto di essere poste in oblio. Altre volte sono le strade di una città domenicale per le quali il poeta si aggira da solo, oppure le montagne della Val d'Aosta. E per lo più le poesie di Tavella sono proprio delle agnizioni di una vita colte con attenzione, con chiarezza, con partecipazione. E come dicevo, ciò che rende la sua poesia valorosa e degna di essere ascoltata è una sorta di sommovimento dall'interno, che non la rende mai pacificata adesione ad un bozzetto, ma la rende sempre una specie di sguardo ulteriore su quello che c'è, quasi un ringraziamento, potremmo dire una sorta di... A volte ho l'impressione che risuoni qualcosa della bellezza disadorna e della vitalità cinerea del più grande Sereni. Ecco, con questo accenno lascio la parola alle sue poesie.
A dir poco, Sereni. Cioè, poi effettivamente è uno dei poeti che più amo, sono più amato perlomeno. In realtà io non so come sono arrivato alla poesia, perché poi ci sono arrivato tardissimo. Avevo sì alle spalle una sensibilità, una grande attenzione alla letteratura, una discreta cultura, liceo classico, non di più. Ma poi è avvenuto qualcosa, e io non vorrei andare sul piano della sofferenza, perché insomma se ne fa spesso in poesia un uso spesso improprio. Ma in realtà però quella che è stata la mia sofferenza può spiegare anche alcune cose della poesia, e allora forse vale la pena parlarne. Io me lo sono scritto perché sono molto emozionato, forse è la mia prima occasione di un certo prestigio, anzi di prestigio, e allora me lo sono scritto. Io devo molto, forse tutto, la poesia. Un disturbo psichico che si manifestava in me in una difficoltà grave del processo logico del pensiero e che mi ha travolto per ben 15 anni, ha trovato la sua soluzione con l'emergere in me delle prime parole della poesia. La poesia mi ha salvato. Quanto avvenuto sulla mia persona, credo confermi, e questa è una conferma proprio, si dice oggi, sulla pelle, proprio sulla mia persona, sulla sofferenza dell'anima, quanto si dice circa il senso della parola poetica, che è la sua capacità esclusiva di dare, nei limiti del possibile, quanto più possibile, un nome, un volto, una fisionomia, una restituzione delle emozioni e delle sensazioni che covano inespresse per noi tutti, indistintamente, nel nostro profondo. Questa è Domenica in città. Ci prova qualche fischio allarmato in quel pomeriggio di sole in città, a ridurre quelle distanze che crescono tra case e vie, smisurate ormai a quest'ora, prima che sia tardi, per quei pochi rimasti e a poche ore ormai che separano la sera. Quattro case rimaste in bilico sul monte, se dall'alto di tanto passato lasciarsi cadere nella fossa comune a fondo valle che ne ha accolte sfinite tante, o aggrapparsi ancora alle ultime zolle rimaste fedeli. Castelvecchio, a questa lunga, interminabile incertezza assistiamo impotenti dai vetri appannati del presente. I camion correvano il più possibile incontro al sorgere del sole per prevenire in tempo la luce. Erano i camion del ferro e del carbone, gli omini rannicchiati sotto i teli di sacco, ai piedi dei loro detriti, recintati per sempre da un orizzonte che finiva alle alte pareti della cassa, si lasciavano portare traballanti i sacchi vuoti delle loro coscienze. A quell'ora delle aride albe di città, una donna spalancava le finestre per liberare la notte, alzava gli occhi al volo dei minuti segreti che partivano coi primi passeri.